Allora, eccoci, eccoci puntualissimi, calciomercato, ritiri, è tanto caldo e con noi Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
Ciao Susanna, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Stefano.
Buon pomeriggio, direi che la situazione va peggiorando di ora in ora.
Mamma mia, guarda, cosa io, boh. Ne usciremo?
Sì, dai. Speriamo di sì. Speriamo di sì. Invece ti volevo far ascoltare, Giuseppe, se possiamo, leggiamo le dichiarazioni che ha fatto Marotta sull'Inter, sì. Perché sono molto interessanti, così ce le facciamo commentare anche da Stefano.
Sono molto orgoglioso di rappresentare l'Inter. Credo che questo riconoscimento sia meritato. Coincide con lo scudetto e con la seconda stella. Un evento straordinario. Dietro una società di calcio non c'è solo l'espressione della squadra che va in campo, ma una società di circa 500 dipendenti che ha una missione anche sociale. Penso alla valorizzazione del settore giovanile, che ha l'obiettivo di formare gli uomini del domani. L'Inter è sempre stata attenta a investire in questo a livello economico e umano. Non dimentichiamo anche il calcio femminile, sta avendo uno spazio sempre più importante. Ci sono circa 200 bambine o ragazze che si sono avvicinate a questa realtà e alla nostra società.
Beh, ottimismo, una cosa buona, Stefano.
Beh, ma insomma, voglio dire, è un personaggio completo, Marotta si può fregiare di questo, di questo modo di essere, per la carriera che ha fatto, soprattutto per l'esperienza che ha accumulato e soprattutto per la bravura, è il più bravo che abbiamo, quindi tutti questi riconoscimenti, tutti questi premi, tutte queste attenzioni, sa dialogare col mondo esterno e soprattutto col suo mondo, che è quello, appunto, l'Inter adesso, come faceva anche Roma, ha fatto in precedenza la Juventus. Io credo che sia di gran lunga il miglior dirigente italiano che abbiamo in questo momento e da parecchi anni, insieme a Galliani, e credo che anche, voglio dire, il punto sul movimento giovanile, vabbè, il movimento femminile non ne parliamo, sta crescendo a dismisura e sono molto contento. Per quanto riguarda il movimento giovanile, è stato un po' tema, no, di discussione, soprattutto dopo il flop azzurro agli europei, non riusciamo più a tirar fuori i campioni, eccetera eccetera. Secondo me, su un punto, io trovo che sia molto attuale, nonostante poi sia una vecchia ricetta, su quale però punta anche Marotta, è il fatto che i ragazzi bisogna farli crescere serenamente, soprattutto facendoli sviluppare l'attitudine tecnica e tutte le capacità individuali relative al talento che possono avere anche con le tenere età, e non pagando delle rette clamorose per giocare a calcio. Cioè, il calcio non può diventare una disciplina per ricchi, ma per gente, meno ambiente, per uno sport popolare, uno sport per tutti, devi essere pagato per giocare a calcio, per non viceversa. Invece ultimamente questo trend, soprattutto a livello giovanile e non solo, ma qui poi si avrebbe un altro capitolo, si paga per giocare fin da piccoli e non va bene. Quindi Marotta fa bene a lanciare questo grido d'allarme, però mi sembra inascoltato per ora, ma spero che poi, non dico che si ritorni alla parrocchia o alla strada, perché anche, voglio dire, sono due momenti, epoche diverse, però io credo che poi i giovani possano sviluppare meglio di loro stessi, soprattutto quando giocano per strada, liberi, nelle parrocchie, come si faceva da piccoli tanti anni fa. Sì,
l'abbiamo detto tante volte, no, non mi ricordo con chi, ma mi ricordo che la scorsa settimana proprio con te qui in studio ne avevamo parlato, no? Che comunque, se poi il calcio diventa soltanto una priorità, come dici tu, di chi se lo può permettere, nascono ragazzi che non hanno quella fame, no? C'era qualcuno che faceva proprio questo paragone.
Anzi, Marotta ha detto che il prossimo impegno suo dopo lo sport sarà proprio questo, di dedicarsi a chi ha bisogno, soprattutto a chi coltiva un sogno non avendo i mezzi economici
per permettersi, e non può permetterselo. Invece, Stefano, ti volevo fare una domanda, perché oggi sui giornali è uscita un po', no, le dichiarazioni del DS del Monaco, che parlava che c'è ancora molta distanza tra il Milan e Fofana. Eppure la stessa cosa sta succedendo in casa Roma con Dovbyk. Perché? Perché la Roma, se ti ricordi, ne avevamo già parlato ieri, la Roma aveva proposto 32 milioni fissi più 4 di bonus. Hanno fatto sapere invece dal Girona che non bastano. Loro, la richiesta è 35 più 5, e pochi minuti fa il DS della Roma, Ghisolfi, ha preso un aereo per andare a chiudere l'affare. Quanto pensi, perché ce lo stavamo chiedendo prima con Marco, pensi che valga
l'aereo? Vuol dire che è chiuso, insomma, se no che ci va a fare? no.
Oppure magari provare, perché prima Marco diceva
l'aereo vuol dire che è chiuso, magari manca un'ultima realizzazione della
fare, oppure no, già sai che puoi alzare magari l'ufficio,
cioè, no, me ne sto a casa, cioè se io devo, non devo chiudere la fare, me ne sto a casa, non è che prendo treni, aerei oppure
questo dire, allora vuol dire che sono arrivati però a che cosa? Perché il punto, aspetta,
no,
sì, a parte quello, però prima con Marco ci chiedevamo.
Adesso sì, sarebbe clamoroso il contrario, capito, Susanna? Cioè,
sì, infatti.
Cioè, se Dobby che non dovesse arrivare più la Roma sarebbe clamoroso, ecco. Questo, allora credo che Ghisolfi abbia preso l'aereo, adesso non so, me lo stai dicendo tu.
Se
ha preso l'aereo vuol dire che va a chiudere, che va a fare là.
Però ti chiedevo, secondo te questo giocatore vale 40 milioni?
No, sempre sostenuto, cioè non... allora,
perché Marco prima diceva la stessa cosa?
No, io ho sempre discusso il fatto, secondo me è un giocatore affidabile, come ho detto ieri, adesso sono stato critico nei suoi confronti europei, è andato male, cosa c'è di male per anche osservare con un giocatore così quotato, richiesto da mezza Europa, ricordiamo insomma che era un obiettivo dell'Atletico Madrid, ora probabilmente finirà salvo clamoroso i colpi di scena alla Roma, ma aveva deluso all'europeo. Aveva una richiesta eccessiva e io sempre scherzando con Marco in diretta dicevo, ma questo a 40 milioni non ha mai strusciata all'europeo, però adesso a parte le battute, a parte un po' voglio dire anche il clima no leggero che ci accompagna soprattutto durante Maracanà, bisogna dire che è un giocatore affidabile, perché uno che segna 24 gol col Dnipro l'anno precedente a questo, appena passato in Spagna col Girona altri 24 gol, mi sembra di capire che sa cosa, come si fa a segnare una rete, quindi sa che cosa significa giocare centravanti. Poi che lui faccia bene in Italia ancora deve dimostrare, lo dovrà dimostrare. Adesso voi mi dite che Ghisolfi è andato in Spagna per chiudere, io ho sempre ritenuto 40 milioni, vale a dire il prezzo, perché Girona vuole fare pari e patta, cioè nel senso aveva sulle rescissorie 40 milioni e 35 più bonus, insomma secondo me alla fine si può anche accontentare 35 milioni compresi i bonus, però questi sono punti di vista personali. Io credo che lui, il suo valore sia intorno ai 20 milioni, 22 milioni. Poi è stato, concludo, lui è stato bravo a crearsi una plusvalenza sul campo facendo un'autentica, una stagione straordinaria con il Girona scorso anno, quindi è salito il prezzo, poi mi insegnate nel mercato è tutto relativo, è molto poi contestuale a quello che poi dimostri, no? nei mesi precedenti, quindi per lui è stato così. Non è un giocatore che vale 40 milioni, è un giocatore da 20 milioni, però li vale perché ha fatto 24 gol, capocannoniere della Liga Spagnola.
Stefano, invece ti volevo fare un'altra domanda sempre sulla Roma. Tu da ex calciatore hai fatto sicuramente tanti ritiri in montagna, mentre la Roma ormai sono anni che decide di fare il ritiro a Trigoria. La mia domanda è una cosa che comporta qualche, diciamo, cioè comporta qualche danno alla preparazione, magari la differenza proprio di temperatura, anche proprio il caldo che stiamo vivendo qui a Roma, ormai l'andare in montagna è sopravvalutato?
No, ma io ne avevamo parlato anche nei giorni scorsi insieme a Susanna, anche insieme ad altri amici, e Giuseppe, il discorso è che il caldo opprimente adesso veramente le ultime due settimane a Roma è una cosa, non è un caldo torrido, è come stare in Africa, infatti lo chiamo caldo africano, ma non si respira. Ed è molto difficile abituare il fisico, soprattutto sul recupero, cioè quando ti alleni, tu ti alleni perché poi per riparare il battito cardiaco più ce l'hai basso e più hai capacità di recupero dopo gli sforzi. Non ti so dire, poi sai come l'effetto spugna, cala la temperatura, diminuisce la temperatura, poi recuperi tutto il lavoro che hai fatto sotto il caldo e sotto con l'umidità. Certamente in montagna, facendo un ritiro in montagna, il recupero è diciamo più rapido e soprattutto i benefici li trovi quando vai sul piano, perché tu scendi, ti porti dietro anche l'altitudine, il primo giorno stai un po' così, poi dopo trasporti tutto e ti senti che voli quando ti alleni, quindi c'è un'erazione soprattutto poi genera globuli rossi, la montagna fa bene proprio a tutto. Tocca sana, però ormai anche la Juventus, la Continasse, il Milan, l'Inter, la Roma, la Lazio un po' meno perché sceglie anche, voglio dire, Napoli, addirittura doppio ritiro di Maro, Castel di Sangro, quindi secondo me è utile, però non te lo so dire, sai, gli anni sono passati, il calcio cambia, le metodologie di allenamento pure, e quindi anche le esigenze dei club magari vogliono valorizzare i propri centri sportivi, non ti so dire, però insomma per quanto riguarda attrezzature e infrastrutture siamo al top in ogni posto, insomma Milan, Juve, Roma, Lazio, eccetera eccetera.
Intanto noi su X abbiamo fatto dei sondaggi, vogliamo chiedere a Stefano anche la sua sulle domande che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori.
Al momento quale potrebbe essere la migliore coppia di difensori tra le seguenti? Bastoni Acerbi, Tomori Pavlovic, Danilo Bremer, buongiorno Ramani.
Io rispondo subito.
Sì.
Bastoni Acerbi.
Pure il anche diciamo il nostro ascoltatore, 33% per Bastoni Acerbi. No. 29, quindi non troppo distante Tomori Pavlovic.
Beh, bisogna adesso vedere Pavlovic come si inserirà in Serie A, ma poi tutto dipenderà dal modulo, dal sistema di gioco dei rispettivi allenatori, l'assetto, blocco basso, blocco alto, come imporre il gioco, come dominare, poi le due fasi, l'equilibrio durante le partite. Insomma, la partita vive di tanti periodi e soprattutto poi un allenatore deve essere molto bravo, essere versatile a far capire a un reparto e all'altro ancora come comportarsi quando hai il pallone e quando non ce l'hai. Molto semplice.
Poi l'altro sondaggio invece è proprio su Pavlovic. Che voto date all'acquisto? Sufficiente, discreto, buono, ottimo. Però vince il buono al 33%.
Buono è come dire, ci credo, ma non tantissimo.
Beh, buono è 8, no? Buono è 8. Sì, insomma, sì. Buon voto, sì. Ottimo a 9, discreto a 7, sufficiente a 6. Idea discreto in attesa di, perché poi noi siamo abituati al calcio mercato, ha detto bene ieri Gigi Maifredi quando diceva aspettiamo, perché il campo poi giustamente ognuno di noi deve esprimere delle pareri, lo deve fare, però a volte, insomma, spesso e volentieri si sbaglia, soprattutto in questo calcio mercato nuovo dove c'è poco, c'è merce proprio di stoffa di primissima scelta, ce n'è poca. Allora devi essere bravo a individuare quella che ti serve, che può essere funzionale, come poi puoi vestire la tua squadra e renderla, diciamo, no, o casual o elegante o da battaglia, a seconda poi delle sfide che vai ad affrontare.
Allora Stefano, stavamo aspettando anche Mario Mattioli. Ciao Mario.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Ti vediamo su Skype. Bene, mi fa piacere. Io stavo aspettando Mario per farvi la stessa domanda. Mi chiedevo, ci chiedevamo anche con Giuseppe, Juventus e Roma sono due squadre che stanno dando ragione ad Allegri e Mourinho, visto che le due rose, no, si stanno rivoluzionando? Da chi parto? Da Mario? Mario, parto da te.
Più che dare ragione agli allenatori, si sta mettendo in evidenza il fatto che comunque le due società hanno capito quello che si aspetta da loro, nel senso che la Juventus da 3 anni, 4 forse, aspettava di avere un centrocampo degno di questo nome, ma degno soprattutto di una società, di una squadra che si chiama Juventus, per cui quest'anno finalmente la società riesce a sta mettendo insieme una squadra, soprattutto dicevo un centrocampo che possa collaborare al gioco della Juventus in maniera concreta. Per quanto riguarda la Roma, è dall'anno scorso, sono 2 anni che si parla, quest'anno mi sembra che sia partita bene l'avventura della campagna acquisti, per cui finalmente c'è un po' di concretezza, perché sai, qui anche per chi non è tifoso del Roma, ma se vai avanti con Sanchez e Wijnaldum non è che fai molta strada, ma non perché sia un giocatore, anche sono due fuori classe, ma sono due fuori classe che purtroppo non hanno più le giunture al posto giusto, per cui non più in grado di rendere come avrebbero potuto e come sarebbero stati in grado qualche anno fa. E per cui c'è da parte delle società c'è questo tentativo di mettere le cose un pochino su un piano di maggiore professionalità.
Stefano, Mario, se hai la televisione accesa abbassala un pochino. Stefano, invece secondo te Allegri e Mourinho avevano ragione?
Ma non si tratta, Susanna, secondo me, di avere ragione o torto. Io siamo obbligati spesso e volentieri a fare dei raffronti tra una gestione tecnica e l'altra, tra due modi di stili anche di allenare, di pensare calcio, di gestire calciatori, rose, eccetera eccetera. Ora quello che è passato è passato e secondo me restano due grandi allenatori, Mourinho e Allegri. Milano attraversa un periodo un po' grigio, ma capita in ogni carriera e capita anche più bravi. De Rossi e Thiago Motta sono attesi a due impegni abbastanza, insomma, significativi. Quello dicevo ieri, legandolo al mondo Juventus, non so se Mario sia d'accordo, la Juventus negli ultimi anni si è fondato su un blocco difensivo con Buffon, Barzagli, Chiellini, Bonucci, che è difficilmente ripetibile, ma è ripetibile non soltanto per il valore individuale che hanno costituito questi calciatori, ma soprattutto per sviluppare meglio il calcio, diciamo, d'attacco della Juventus. Cioè, la Juventus, chiunque avesse comprato, insomma, in passato, aveva, insomma, una fisionomia ben forte, ben delineata, una forza. Perché? Perché questa base gli garantiva di lavorare poi a completare, no, la squadra in modo più o meno facile. E la Juventus sta costruendo molto bene in mezzo al campo, ma in difesa ancora manca un pezzo. Cioè, il reparto, io ho sempre sottolineato l'ottimo lavoro di Giuntoli, adesso mi aspetto nell'ultima parte del mercato che vada a costruire un qualcosa, non dico di storico e di diciamo iniziale, però la Juventus è una cosa seria e bisogna costruire le cose in modo serio, non spettacolarizzando il mercato. Ora, la Suiza è certamente un gran colpo, con Miners se arriverà sarà certamente un gran colpo. Chi è l'altro che mi sono perso? Ne ha preso un altro, no? Turam.
Sì.
Sì, è un buon prospetto, un giocatore che mancava, una fisicità tipo la Pogba, ma andiamoci piano. Però è senza dubbio forte. Però che cosa manca dietro? Mancano Bonucci, Chiellini, Barzagli della situazione e il portiere. Il portiere si è dato la fiducia di Gregorio, che è un ottimo prospetto, ha delle qualità innegabili, ma non ha l'esperienza internazionale, ha giocato in provincia e si è catapultato in un palcoscenico forse il più lussuoso e più lussureggiante, però lampeggiante d'Italia, che è quello della Juve. Ora, questi sono temi, poi magari ci ritorneremo. Per quanto riguarda la Roma, ha detto bene Mario, piano piano si sta assestando e sta arrivando all'inizio del campionato non con Lukaku che arriva alla terza giornata di campionato, ma con probabilmente un attaccante che arriva due settimane prima dell'inizio del campionato. È arrivato Sulè, si sta investendo, si è abbassato il monte ingaggi e ora si vede. Però attenzione, anche lì la fase dell'equilibrio durante la fase difensiva e la fase offensiva ancora c'è da lavorare molto, e poi non è detto, come dice giustamente diceva ieri Gigi Mairetti, che il mercato dica la verità, perché poi è il campo che dice la verità dopo che ha acquistato alcuni giocatori. La Juve è sulla buona strada, però Thiago Motta deve un po' togliere il calcare di calcare, cioè questa squadra io l'ho vista con Norimberga, lasciamo perdere che non vale niente il risultato del calcio d'estate, ma il pensiero è un po' quello dell'anno passato, quindi devo lavorare molto in profondità per incidere, per introdurre, per voler incidere da un punto di vista del principio di gioco. De Rossi vuole trasmettere un qualcosa di suo che ancora per adesso è indefinibile, è indefinito, perché se tu non crei gioco e non crei occasioni rischi che l'effetto boomerang ti torni tutto indietro. Cioè, se tu fai zero occasioni, zero tiro in porta e vuoi un calcio offensivo, poi alla prima occasione che concedi gli avversari ti fanno gol. Quindi il suo calcio dovrebbe essere 4-2, 4-1, 3-1, se no rischi di fare 0-0, 1-1, 1-2, perdere 2-0, perché non riesci poi a trasformare quello che poi hai in testa e vuoi imprimere la tua squadra. Non so. Sono due allenatori simili, uno più avanti, naturalmente, con De Rossi, che secondo me è atteso da molti con curiosità, perché parte per la prima volta con l'esperienza con la spalla e l'ingresso forse di Mourinho lo scorso anno da zero, all'inizio.
Mario, volevo chiederti una cosa, stavamo commentando con Stefano, no? Perché è arrivata la notizia dell'ultimo minuto che Ghisolfi ha preso l'aereo per andare a Girona per chiudere per Dovbyk. Allora Stefano ha detto, no, se ha preso l'aereo per andare lì vuol dire che la trattativa è già chiusa, uno non si muove, no? Anche da esperienza tua possiamo dire così?
Beh, credo di sì, perché altrimenti se c'è ancora da discutere lo può fare benissimo da Roma, da Zurigo.
Infatti Stefano diceva la notizia sarebbe se torna da lì senza aver chiuso, la notizia è quella.
Ecco, quello no, ma io volevo sottolineare, e quanto già accennato Stefano, mi ha stupito che la Juventus, la prima operazione che ha fatto è stato il portiere. Mi ha stupito perché Szczęsny, secondo me, è in grado di fare un anno, se non due, ai suoi livelli, cioè ad altissimo livello. E questo cambio repentino e definitivo che ha fatto la Juventus nei confronti del portiere mi ha stupito, perché sai, scesi da una stagione fallimentare, dove magari qualche indecisione tecnica, si fosse aggiunto anche qualche problema fisico, e allora lo posso anche capire. Ma Szczęsny anche quest'anno si è confermato uno dei migliori portieri del nostro campionato, per cui prendere d'amblè Di Gregorio, che è un ottimo portiere, ai livelli della Juventus non lo so se è già pronto, perché insomma Monza-Torino non è lontanissimo, d'accordo? Però in termini calcistici è estremamente lontano, per cui io mi auguro soltanto che riesca Di Gregorio se inserirsi subito nel tessuto juventino. Mi stava per scappare tanto Ceperin, per fortuna Ceperin, perché Szczęsny non credo che rimanga lì.
No, da quello che sappiamo no, non dovrebbe appunto rimanere. Certo,
non so, però no.
Vai Mario, non vai.
Non lo so, è una situazione particolare, difficile, strana, un pochino indecifrabile, perché un portiere di estreme capacità, che gli viene preso un sostituto così completo, perché non è che dice sono in due, vediamo la scelta che ci sarà, uno farà la Coppa Italia, l'altro farà il campionato, no. È definitivo Di Gregorio titolare al 100%, per cui vediamo. Non sono certo che Szczęsny decida di appendere i guantoni a chiodo e stare in panchina, per cui vediamo.
Mario, siccome ti vedo comodo, ti posso chiedere di aspettarci due minuti di pubblicità e torniamo?
Sì, no.
Allora, 2 minuti e torniamo qui insieme a Stefano.